20 un minuto a Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Prima puntata del palinsesto che una volta l'avremmo definito autunno-inverno e lo definiamo ancora così anche se fa un caldo tremendo. E il tema di questa prima puntata è estremamente caldo sul piano politico, invece, visto che ci occupiamo della vittoria schiacciante della AfD alle elezioni in Germania, nel Land della Sassonia-Anhalt. Saluto subito Mara Gergolet del Corriere della Sera, buonasera.
Buonasera a voi.
Grazie naturalmente per essere con noi, visto che hai un sacco di lavoro anche oggi, immagino domani sarà ancora ampio lo spazio che dedicherete a questo fatto politico e tu sei molto impegnata. Senti Mara, oggi Merz, il cancelliere tedesco, ha parlato, ha detto siamo profondamente scioccati per la CDU, la peggior sconfitta da decenni, e poi ha aggiunto arrendersi per me non è un'opzione. Certo che però partiamo da qua, il voto di ieri, pur naturalmente immagino adesso ce lo dici, no? Anche in Germania come in Italia ha delle connotazioni locali, però è un bel preavviso di sfratto per lui.
Sì, è una situazione molto delicata se non drammatica per la CDU. Lui, ecco, ha ribadito di non volersene andare, ha fatto una sorta di mea culpa che partiva dalle emozioni. Ecco, è stato abbastanza umile nel presentarsi davanti ai giornalisti, dicendo abbiamo capito che non riusciamo a raggiungere le emozioni della gente. Come se fosse però, ecco, poi è stato anche subito criticato dalla stampa tedesca che è molto attenta, come se fosse solo un fatto di comunicare male, di emozioni, no? Mentre probabilmente quello che si è rotto in questo momento in Germania è qualcosa di più profondo, e non basterà comunicare in modo un po' più emotivo quello che si fa per superare questa voragine che si è aperta, questo buco. Ecco, è uno shock quello che la Germania sta vivendo, è uno shock anche nei discorsi delle persone, non ce lo si aspettava, ed è segna anche un divario crescente forse tra chi vota AfD e chi assiste a questo risultato con sgomento e con incertezza.
E allora Mara, la domanda è inevitabile: qual è questo elemento più profondo che segnala nella società tedesca il risultato di ieri?
Ma il risultato profondo è che c'è una destra estrema, radicale, che rappresentata da questo partito che è tra i più radicali che ci sono in Europa, perché ricordiamolo, Marine Le Pen ha rotto con l'AfD, stiamo parlando di un partito di questo genere che raccoglie un enorme consenso. Questo era un paese che fino a 2-3 anni fa si è sentito in larga parte, forse mettiamo fino ai 5 anni fa, si è sentito in buona parte in qualche modo immunizzato da queste, no, da queste spinte, si è sentito in qualche modo protetto proprio per la propria storia. Ecco, è vero che qui è arrivato più tardi quello che succedeva altrove, e sembrava e potesse rimanere una dimensione più contenuta. Ecco, non è così. C'è un partito che ha adesso i suoi leader, che si è strutturato, basta andare un po' sul terreno per vedere che mobilitazione stanno facendo, dove hanno cominciato a insediarsi, e questo è in alcune parti dell'est. E anche se si va al Parteitag, cioè al congresso del partito, ormai si vede una classe dirigente che si è strutturata anche fisicamente, hanno i vestiti, non sono più il movimento della prima ora che era veramente molto improvvisato con persone che non sapevano cosa facevano. Ecco, immaginarli ancora così è uno sbaglio, è un partito che mira a occupare il potere in Germania, è un partito che mira ad arrivarci, se poi ci riuscirà o non ci riuscirà è tutto un altro discorso, e diciamo che la Germania, ecco, poi in questo momento c'è anche questa fase di sconcerto, ha molta resistenza, no? Ancora nella propria società civile, insomma, ha strutture ancora forti, eccetera, eccetera. Però è vero che per la prima volta c'è un partito che mira a diventare maggioritario, a vincere un'elezione in Germania, ed è di questo tipo.
E allora, anche alla luce di quello che dici, insomma, questo questa trasformazione di carattere, se ho capito bene, estetico, insomma, come li definiresti questa sera a 24 ore il risultato della Sassonia-Anhalt dal punto di vista ideologico? Perché questa naturalmente è la... cioè, c'è una parola, no? Che è inutile che nominiamo, che fa paura a tutti quanti.
Sì, io non sono, non li definisco neonazisti e credo che questo aspetto sia in larga parte fuorviante, ecco, non perché non vogliano sminuire le colpe del nazismo, ecco, questo diciamolo, però ecco, non c'è nel programma apertamente, ufficialmente, eccetera, eccetera, questa voglia di riabilitare il nazismo o questo obiettivo di riabilitare il nazismo, ecco, e forse anche insistere su questo dall'immagine eccessivamente distante dalla realtà. Quindi quando tu cominci a parlare di nazismo non riconosci più queste persone, lo scarto tra la realtà che hai nella testa e quella che vedi è troppo grande, per cui non ci credi più. Questo io credo che sia una cosa da tenere a mente. Però è vero che loro vorrebbero ridurre il nazismo come un fatto disgraziato, uno dei più atroci della storia tedesca, ma uno dei tanti che è passato e sul quale bisogna ormai passare oltre. Questa è un po' l'idea, cioè non costruire la propria base politica, la propria organizzazione politica sul rifiuto di quello che è stato il nazismo, cosa che invece è proprio l'origine della Germania del dopoguerra, l'allontanamento, il ripudio, e costruire in modo completamente diverso rispetto a quello che si è fatto, fino a ripudiare le ali estreme, no? Le ali vanno tagliate, l'estrema destra non ci può essere, non ci può essere anche l'estrema sinistra. Infatti qui due partiti sono stati banditi negli anni 50, il partito comunista e poi il partito neonazista che si stava riformando.
Mi sta riferendo naturalmente alla Germania dell'Ovest, la Germania dell'Est.
Mi sta riferendo alla Germania dell'Ovest, esatto,
sia politico,
esatto,
che anche ideologico, era molto diverso. Rimaniamo all'oggi, anzi al domani. Innanzitutto, loro governeranno davvero in Sassonia-Anhalt? Lo faranno da soli? Lo faranno con l'appoggio del partito di Sara Wagenknecht, insomma, rosso bruno? Come faranno?
Ecco, l'idea è comunque, anche parlando oggi alla CDU, insomma, l'idea che sta emergendo la CDU è di lasciarli governare se ce la fanno a fare sto governo, cioè di non ostacolarli, di non fare non so quale resistenza per impedirli di fare il governo. E possono in teoria farlo, ecco, possono in teoria farlo, perché vi spiego brevemente proprio la procedura parlamentare, ma è molto semplice. Il ministro presidente si presenta al Parlamento, e quello che torna si presenta e ottiene i voti per l'incarico. Le prime primi due scrutini sono a maggioranza assoluta per essere messi in carica. Il terzo basta la maggioranza relativa. Ora il campo democratico ha meno voti del campo dell'AfD, e c'è questa piccola formazione di Sara Wagenknecht, una vecchia conoscenza della politica tedesca, la formazione rosso-bruna, quindi una sinistra nazional populista che ha infine finiti punti di contatto con l'estrema destra, che sarebbe disponibile ad astenersi, di fatto appoggiandoli da fuori, comunque ad astenersi. Se i rossobruni di Sara Wagenknecht si astengono, l'AfD ha più voti del campo democratico, quindi Sigmund si potrebbe insediare.
Sono mille le contraddizioni anche viste dalla parte, diciamo, italiana. Sara Wagenknecht fu protagonista di un congresso del Movimento 5 Stelle un paio di anni fa a Roma, intervistata da Giuseppe Conte. Però rimaniamo sulla Germania.
Ma è vero, però è una persona dalle mille piroette, Sara Wagenknecht,
difficile da afferrare.
La spina nel cuore nel fianco della sinistra, la compagna di La Fontaine, fu molto, a un certo punto ebbe grande successo, formò la Linke, ovunque arriva non riesce mai ad andare d'accordo con gli altri, una persona con scarsissime capacità organizzative, quello che tocca poi dopo un po' non funziona più, però ecco, è una persona che ha questa grandissima capacità di reinventarsi e di disturbare, ecco. Però è vero che negli ultimi anni, qui sto parlando forse dal Covid in poi e sicuramente dalla guerra in Ucraina in poi, ecco, diciamo gli aspetti questi più filorussi e anti-immigrazione, cioè questi punti di contatto con l'estrema destra si sono accentuati, ecco, forse la Sara Wagenknecht Wagenknecht di adesso, pur essendo una persona dalla grandissima dialettica, capacità di elaborare un pensiero, ha studiato, eccetera, eccetera, e quindi ha un livello, diciamo, di elaborazione politico-culturale plurilinguistico nettamente superiore di gran parte delle persone che affrontano il talk show. Ecco, però diciamo che è andata nella direzione di una sinistra molto nazionalista, molto anti-immigrati, direi quindi xenofoba, e dall'altra parte veramente anti-europea. Ecco, e questo forse la Sarah Wagenknecht, compagna di La Fontaine, 20 anni fa non lo era.
Senti, ma poi concretamente questa maggioranza in un land povero, composto da una popolazione anziana con 1.600.000 abitanti, insomma piccolino, cosa potranno fare davvero, considerate le leve di un land in Germania?
No, in realtà sono tante. In realtà questa è una repubblica federale, no? Proprio ufficialmente chiamata così, e quindi le competenze regionali sono forti, e sono forti in tutta una serie di campi. E questo proprio per disegno, perché sempre tornando a quel discorso nazista che mi ha fatto all'inizio, per impedire il ritorno di una cosa così atroce, con tali conseguenze come fu il nazismo, si cercò di spezzettare il potere il più possibile, ecco, quindi anche decentralizzarlo. Questo è proprio nella Costituzione della Germania. Quindi che cosa possono fare? Intanto, vabbè, la sanità, queste cose sono regionali come da noi, ma quel che è molto importante, per esempio, sono la scuola, la cultura, l'educazione, che sono di competenze regionali. Ecco, e qui è quello che è veramente il loro programma, se vogliamo così radicale e anche eversiva, o comunque che può entrare in rotta di collisione con con il resto della Germania, perché l'idea è di cambiare i piani scolastici. Tra le loro proposte scritte nero su bianco, abbandonare l'obbligo scolastico, far insegnare più tedesco e più aritmetica, ma per esempio abolire tutti i sostegni psicologici agli studenti. E poi ci sono delle misure che qui, quando si comincia a entrare un po' più nel concreto, fanno un po' paura, cioè separare le classi dei bambini tedeschi dalle classi dei figli di rifugiati, perché in questo modo, così è scritto, i bambini tedeschi, cito testualmente, sarebbero esposti, fuori dalle virgolette, all'influenza, ritorno tra virgolette, della cultura dei paesi stranieri, all'eccessiva cultura dei paesi stranieri. E così come si vorrebbe separare i disabili da queste classi, perché rallentano l'apprendimento di tutta la classe. Ecco, questo no, non sono questo è un po' il cuore del progetto. E perché parlo del cuore del progetto? Perché questo dell'estrema destra è un progetto di tipo culturale, se volete, di una rivoluzione culturale o controrivoluzione culturale, che vorrebbe far tornare indietro la Germania, perché secondo loro è andata troppo avanti nella sua spinta a sinistra, cioè nel riconoscere i diritti agli omosessuali, allontanandosi dalle società tradizionali. Quindi l'idea è di tornare a una Germania come era, più conservatrice, più autoritaria, dove c'è più rispetto, dove c'è più disciplina. Tra le proposte, per esempio, in questo programma c'è il carcere per i ragazzi, cioè se tu sei indisciplinato a scuola o comunque fai un gesto di indisciplina, neppure troppo grave,
Vai in
sono
galera.
previste fino a 4 settimane, fino a 4 settimane. E queste sono, ecco, questo è un po' quello che vi dicevo dell'humus culturale dell'estrema. Cioè non è tanto, l'idea non è tanto adesso ricreiamo il nazismo, perché non ci crede nessuno, ed è anche sbagliato dirlo, non è questa cosa qua, però rimettere indietro, diciamo, l'orologio di una società che è andata in una direzione che a loro non piace, che secondo loro non funziona, che è troppo disordinata. E questo però è un progetto dove è facile vedere dei contatti appunto con l'ideologia che citavi tu, quindi con
Grazie.
l'ideologia di tanti, tanti anni fa.
Mara
Grazie a
Gergoletti,
voi e
Corriere della
buona
Sera.
serata.
Buon lavoro, ti leggiamo domani sul Corriere. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera.
Naturalmente uno dei temi che riguardano AfD, soprattutto dopo un successo del genere, è chi sono gli elettori di AfD e soprattutto perché si rivolgono a questa formazione politica di estrema destra. Molti sottolineano il rifiuto dell'immigrazione, molti altri sottolineano invece i problemi di carattere economico e sociale causati dalle riforme anche le ultime di Merz. Insomma, ci si impoverisce, non ci sono speranze per il futuro. Abbiamo parlato con Luciana Caglioti, che è una giornalista che vive in Germania, lavora alla radio pubblica tedesca.
Molti parlano di un voto di protesta, quello di ieri in Sassonia-Anhalt, però si tratta anche di qualcos'altro, cioè nel voto di ieri ci sono sicuramente anche degli elementi di protesta, in primo luogo contro il governo federale di Friedrich Merz, del cancelliere, ma c'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè la AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Questo lo dicono le analisi condotte nell'elettorato, appunto sulle attribuzioni di competenze ai diversi partiti. E in Sassonia Anhalt la maggioranza degli elettori pensa che l'AfD e il suo candidato Ulrich Siegmund siano in grado appunto di offrire delle risposte migliori su questi temi. Il fatto è però che ieri si è votato per uno Stato federale, per un Land che peraltro è anche piccolo, che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera, e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come, non so, la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund, una fetta quasi, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere, anche se dovesse governare il Land. E poi dietro alle percentuali raggiunte dell'AfD c'è anche una domanda più grande, forse anche più importante, perché proprio lì, proprio qui e adesso. Io direi che il risultato della Sassonia-Anhalt non può essere spiegato appunto soltanto attraverso le politiche sociali o attraverso il malcontento nei confronti del governo federale guidato da Merz, perché appunto per le ragioni che ti stavo dicendo, no? per il programma di riforme molto duro. Sono misure che possono essere percepite come particolarmente pesanti proprio in un Land della Germania orientale, dell'ex DDR, da chi vive già in una condizione di marginalità economica e sociale. E poi però nei Länder orientali, cioè nelle regioni stato orientali della Germania, come appunto la Sassonia-Anhalt, c'è una storia che viene da molto più lontano, e cioè la riunificazione tedesca, perché per una parte della popolazione della ex DDR, dell'ex Germania democratica, non è stata vissuta la riunificazione come un processo di integrazione tra pari, tra est e ovest, ma come qualcosa di più simile, diciamo, a un'annessione. E quindi questa frustrazione negli anni non è scomparsa, ed è sicuramente anche un elemento che ha portato le persone a votare questo partito populista ultranazionalista, e che è questo che appunto l'AfD ha saputo, diciamo, trasformare in consenso politico, no? Presentandosi come una forza di rottura contro quelli che loro definiscono, vengono percepiti come i partiti dell'establishment.
Che sono un po' tutti da destra a sinistra, in questo caso nella narrazione di AfD. Senti, citavi tra le cause materiali un mix di cause, di ragioni di tipo economico-sociale, poi il tema del rapporto con il governo Merz e ancora l'immigrazione. Ma allora, anche guardando oltre il voto di ieri, considerando il futuro, ci saranno altre elezioni importanti regionali, poi ci sarà naturalmente il voto politico l'anno prossimo. Nel consenso a AfD è possibile calibrare questi tre fattori? Quale pesa di più? In che misura, insomma, si distribuiscono questi argomenti?
Ma forse appunto la frustrazione diciamo, è più caratteristica per i lender orientali, però in generale questo governo è il governo meno amato dalla Seconda Guerra Mondiale. Il cancelliere Friedrich Merz è il cancelliere meno amato dalla Seconda Guerra Mondiale, per cui è una situazione molto molto critica, cioè la socialdemocrazia che c'è stata una volta qua in Germania ormai è una cosa del passato, lo Stato sociale sta praticamente scomparendo con le riforme di Merz, per cui diciamo che questi problemi vengono percepiti non solo lì, ma anche a livello federale. Si spera che non abbiano diciamo, le politiche populistiche dell'AfD, non trovino piede come appunto in Sassonia-Anhalt, e penso di no, però comunque c'è un malcontento generale, c'è soprattutto una disillusione nei confronti dei partiti popolari tradizionali, nei confronti della CDU, per cui una fascia della popolazione di cittadini dicono bene, se la CDU è contro, diciamo, non è più un partito popolare, ma fa politiche solo per le fasce più abbienti della società, eccetera, allora protesto. E a chi mi rivolgo? L'SPD segue la CDU, insomma, non c'è più questa grande differenza, e quindi è molto più facile poi che facciano presa dei partiti così populisti come l'AfD. Gran parte dei voti si pensa che arrivino appunto dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era, diciamo, astenuto, e diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni con un basso livello di scolarizzazione, operaio, impiegato, però è difficile dire se questi elettori abbiano no, cioè abbiano o no letto il programma dell'AfD per la Sassonia-Anhalt, no? Che ricordo spinge alla remigrazione degli stranieri, l'immigrazione viene definita strumento inadeguato contro l'estinzione della popolazione autoctona e poi mira a contrastare l'aborto, a favorire lo sviluppo democratico, demografico, cioè no? Le famiglie, lo sviluppo appunto demografico, e anzi offre addirittura dei bonus di 2.000 euro per i primi due figli e 4.000 dal terzo in poi. Quindi sono dei temi che fanno presa su un tipo di su una fascia sociale, però purtroppo secondo me i cittadini non trovano delle risposte nei partiti tradizionali, e quindi poi succede che si facciano così convincere da questo partito che però ha delle frange estremamente nazionaliste, se non neonaziste.
Era Luciana Cagliotti, giornalista della radio pubblica tedesca. Saluto invece adesso Roberto Castaldi, focuseurope.it. Buonasera.
Buonasera.
La Sassonia-Anhalt è un piccolo land, è una piccola regione nel centro geografico della Germania, anche se poi prima stava a est, prima dell'89, 1.600.000 abitanti, nel cuore possiamo dire fisico, oltre che culturale, dell'Europa. Allora il voto di ieri potrebbe essere da lì un qualcosa che si dipana come quando si lancia un sasso nello stagno a tutto il continente?
Certamente, il problema è come viene interpretato il sasso e che tipo di reazioni provoca. Questo dipende dalle analisi che verranno fatte su questo voto. Io credo che noi abbiamo assistito in questi anni alla tendenza dei partiti di centrodestra di inseguire le posizioni dell'estrema destra, e alla fine gli elettori preferiscono l'originale alla copia. E questo è quello che sta succedendo in Germania, dove la CDU ha in questi ultimi anni ha avuto la tendenza a copiare per certi aspetti le posizioni, specialmente su temi di migranti, anche quelle posizioni che poi ha preso a livello europeo su questi temi. promettendo come dire, un rilancio economico che nessun paese da solo è in grado di garantire. Cioè, il problema è che certe aree più di altre, perché sono più depresse da un punto di vista economico, come quelle della ex Germania orientale, soffrono il fatto che non stiamo riuscendo a rilanciare il modello sociale europeo, la crescita in Europa. E questo dipende dal fatto che la competizione globale con colossi di dimensioni continentali come Stati Uniti, Cina, Russia, India, contro i quali nessun paese europeo ha le risorse per rilanciare la propria economia. O lo facciamo tutti insieme come europei, creando degli strumenti fiscali, di politica economica europea, implementando i rapporti Letta e Draghi, oppure non abbiamo speranze. E finché i governi nazionali ottusamente continuano a cercare risposte nazionali che non sono in grado di dare, non risponderanno all'esigenza dei cittadini e monterà la protesta. E quindi i partiti protesta come l'AfD continueranno ad avere buon gioco.
Senta, a proposito della metafora del sasso nello stagno, un'altra domanda è chi lo lancia, questo sasso. Naturalmente mi riferisco alle influenze straniere, nel senso straniere rispetto ai paesi europei, no? Cioè, chi sottolinea il forte legame di AfD, ad esempio, con la Russia di Putin, ma non è più solo quel soggetto lì, ci sono anche gli Stati Uniti di Trump.
Anche Trump, assolutamente. Ma questo è il paradosso in cui stiamo vivendo in questa fase storica. Cioè, abbiamo dei partiti che si presentano come fortemente nazionalisti, hanno una narrazione di voler difendere i cittadini, la sovranità nazionale, la nazione, eccetera, che sono quelli che prendono come soldi da paesi stranieri. È stato il caso in passato del Fronte Nazionale in Francia, che è stato condannato perché aveva avuto finanziamenti da banche russe. In Italia abbiamo avuto lo scandalo Savoini relativamente alla Lega e così via. Cioè, noi abbiamo questi partiti che si presentano come nazionalisti, ma in realtà sono la quinta colonna di chi di paesi, potenze esterne che mirano a disgregare l'Europa per poterne estrarre risorse. Perché noi quello a cui stiamo assistendo oggi è uno scontro mondiale in cui tornano gli imperialismi estrattivi, ognuno con gli strumenti che ha a disposizione. Putin, la Russia, è rimasto i suoi strumenti militari, cerca di invadere l'Ucraina. Gli Stati Uniti con un mix di dazi e minacce sulla sicurezza, più interventi militari come in Venezuela, poi in Iran. La Cina con penetrazione economica, la via della seta, investimenti finanziari, controllo delle infrastrutture come il porto del Pireo e così via. Quindi ognuno cerca di, come dire, ritagliarsi sfere di influenza per estrarre risorse
Ahia, abbiamo
dai centri di
perso.
risparmio del
Ecco.
mondo e quindi
Abbiamo,
del
credo,
mondo e
Castaldi,
quindi c'è
la
lavoro.
sentiamo che va e che viene, quindi si riesce a rimanere immobile per questo ultimo minuto
Ma io
che manca alla fine del nostro spazio, perché in un minuto le voglio chiedere, so che lei, insomma, questa analisi l'ha già fatta anche ai tempi delle elezioni europee, quanto pesa la paura dello straniero, la paura in questo caso dell'immigrato in questo risultato?
Pesa molto perché abbiamo una narrazione che invece di risolvere i problemi punta al capro espiatorio. Le cose vanno male perché ci sono troppi immigrati. La realtà è che non è così. Noi abbiamo un calo demografico, abbiamo bisogno di immigrati. Il problema è che non abbiamo crescita economica perché non facciamo gli investimenti che andrebbero fatti a livello europeo per avere la scala necessaria ai tempi dell'intelligenza artificiale, della transizione ecologica, digitale e così via. Questo è il nodo fondamentale. Finché i partiti tradizionali non creano strumenti europei per rispondere alle sfide e dare risposte concrete, continuerà a montare la protesta e quindi i partiti antisistema di protesta nazionalisti continueranno a crescere.
Roberto Castaldi, focuseurope.it, grazie per essere stato con noi.
Grazie dell'invito.
Arrivederla. E grazie che è rimasto con noi fino alla fine. Tra di voi, ascoltatrici e ascoltatori, sono le 20:30. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte torna come sempre domani alle 18, come sempre e con la ripresa del palinsesto autunnale e invernale, mentre l'Orizzonte delle 20 ritorna alle 20, appunto. Rimanete con noi con i nostri programmi. Ciao.